È giovedì 4 settembre 2025. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Fabrizio.
Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre, iniziamo il nostro programma con l'attualità. La prima notizia riguarda il vertice della Shanghai Cooperation Organization, che ha messo in evidenza l'unità tra i leader di Cina, India e Russia. Nella seconda storia parleremo dell'80° anniversario della resa del Giappone, un evento che segnò l'inizio di un'epoca di alleanze e di libero commercio. Ma oggi, con i ricordi della guerra che si affievoliscono, sta svanendo anche il consenso su come evitarne un ritorno. Poi passeremo a un nuovo studio scientifico che ha trovato prove di incroci tra Homo sapiens e Neanderthal. I risultati ottenuti anticipano la linea temporale accettata di circa 100.000 anni. Infine, parleremo della Beer Mile World Classic, che si è svolta di recente nella capitale del Portogallo.
Carmen, tu segui questo tipo di competizioni sportive?
Definisci il Beer Mile World Classic una competizione sportiva?
Certo che sì. È un grande evento sportivo.
Proprio come la gara di hot dog di Nathan's del 4 luglio?
Esatto.
Va bene. Allora, non vedo l'ora di parlarne più tardi nel programma. Ma adesso raccontaci di cosa parleremo nella seconda parte della puntata.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è personal pronouns, pronomi personali, oggetto diretto. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, ispirato a un fatto curioso e simbolico: la nuova fascia da capitana indossata dalle calciatrici italiane. Una singola vocale che dice molto su un cambiamento più grande. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi: stare a cuore. Il dialogo in cui la useremo prende spunto da una notizia molto discussa dai giornali. Lo sgombero del Leon Cavallo, uno dei centri sociali più noti d'Italia, considerato da molti un punto di riferimento per la musica indipendente e la street art milanese.
E con questo si alzi il sipario!
Cina, India e Russia sfidano l'Occidente con una dimostrazione di unità.
Al vertice di Tianjin di questa settimana, i leader di Cina, Russia e India hanno mostrato un fronte compatto. Il loro allineamento strategico mette alla prova gli sforzi degli Stati Uniti di contenere la loro crescente cooperazione. Al vertice, che rientra nella cornice della Shanghai Cooperation Organization, hanno partecipato 24 leader mondiali, tra cui Iran, Pakistan, Turchia, Azerbaigian e altri. Sebbene non siano state prese decisioni di particolare rilievo? L'immagine di Xi Jinping, Narendra Modi e Vladimir Putin insieme ha sottolineato i rapporti ancora solidi dell'India con la Russia e quelli in via di miglioramento con la Cina. La Russia, da parte sua, ha colto subito l'occasione per usare quelle immagini contro la narrativa occidentale, che descrive Putin e Mosca come isolati sulla scena internazionale. Il vertice ha inoltre messo in evidenza le relazioni sempre più tese tra Trump e Modi, dopo che Trump ha imposto pesanti dazi sui prodotti indiani. Gli esperti avvertono che queste politiche rischiano di vanificare decenni di sforzi diplomatici degli Stati Uniti per far sì che l'India compensasse il predominio della Cina in Asia e potrebbero spingere Nuova Delhi e altri paesi asiatici ancora più vicini a Russia e Cina.
È stata una bella dimostrazione di unità tra Cina, Russia e India. Decenni di sforzi da parte degli Stati Uniti per costruire relazioni solide con l'India, vanificati nel giro di pochi mesi.
Non so se la chiamerei unità. Mi sembra piuttosto un'alleanza temporanea, nata da una convenienza reciproca. Basti pensare alle tensioni che ancora oggi esistono, soprattutto tra India e Cina.
È vero, ma l'immagine di Xi, Modi e Putin insieme manda, comunque, un messaggio chiaro. L'Occidente fatica a mantenere la propria influenza, soprattutto con la prepotenza di Trump.
Secondo me la questione è più complessa. L'India ha sempre perseguito i propri interessi, cercando di mantenere un equilibrio. E poi, non è certo la prima volta che Xi, Putin e Modi si incontrano.
Forse, ma oggi i dazi di Trump hanno provocato molta rabbia in India. È probabile che Nuova Delhi voglia diversificare le sue alleanze.
Non c'è dubbio che le politiche imprevedibili di Trump rischino di produrre effetti contrari a quelli desiderati. Ma non dimentichiamo che lo scopo del vertice era proprio quello di ricreare quell'immagine e inviare all'Occidente esattamente il messaggio di cui parlavi.
Lo so, le relazioni in Asia restano complicate, ma le politiche isolazioniste di Trump rischiano di lasciare un vuoto che la Cina riempirà quasi certamente. Dimenticare le lezioni delle guerre mondiali porta al crollo dell'ordine internazionale.
80 anni dopo l'accettazione della resa del Giappone da parte degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, si avverte un cambiamento profondo nel sentimento della politica estera americana. Dopo la guerra si riteneva che isolazionismo e nazionalismo avessero portato al disastro. Consapevoli di quelle lezioni, gli Stati Uniti avevano scelto di promuovere alleanze, libero commercio e democrazia come via per il futuro. Oggi però soltanto una piccola parte di veterani che ricordano direttamente quelle esperienze è ancora in vita e il cambio generazionale sta segnando una nuova prospettiva. La filosofia di Donald Trump, America First, ha ribaltato tutto. Attualmente solo il 56% degli americani pensa che il paese debba essere attivamente impegnato negli affari globali. Una percentuale vicina ai minimi storici. E molti ritengono che gli Stati Uniti si siano spinti troppo oltre nelle loro responsabilità internazionali. Secondo i critici, questo approccio mette in discussione l'ordine globale costruito nel dopoguerra sulle istituzioni e sul rispetto delle regole comuni. Gli esperti avvertono che disimpegnarsi dalle responsabilità internazionali potrebbe avere conseguenze gravi, proprio in un mondo in cui tutto è sempre più interconnesso. Il dibattito sul ruolo degli Stati Uniti continua a farsi sempre più complesso.
Sembra davvero che gli americani stiano dimenticando le lezioni della Seconda Guerra Mondiale. L'isolazionismo ha portato, e può ancora portare, a conseguenze disastrose.
È una questione complessa. Io credo che ci sia anche una frustrazione legittima tra gli americani, dopo decenni di interventi all'estero.
Ma ci siamo già passati, e non solo una volta. I sommergibili tedeschi che affondavano navi mercantili nell'Atlantico trascinarono gli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale. Dopo Pearl Harbor, il movimento isolazionista scomparve da un giorno all'altro. Abbiamo davvero bisogno di rivivere tutto questo?
È vero, ma dare priorità agli interessi americani non significa necessariamente un ritiro totale. In fondo, Trump qualche risultato l'ha ottenuto. E poi il mondo di oggi è talmente interconnesso che ritirarsi totalmente è praticamente impossibile.
Io non sto parlando solo di Trump. A dire il vero, non parlo neppure solo degli americani. Basta guardare alla crescita dei movimenti isolazionisti in Europa. Il mondo intero sembra dimenticare le lezioni delle guerre mondiali. E poi ci sono le barriere commerciali, i dazi.
E cosa ci sarebbe di tanto grave?
Come scrisse Frédéric Bastiat, se le merci non attraversano le frontiere, lo faranno gli eserciti. Una ricerca ribalta la visione consolidata dell'incrocio tra uomo e Neanderthal.
Un gruppo di ricercatori che studia resti umani antichi sul Monte Carmelo in Israele ha pubblicato un articolo sull'ultimo numero di L'Anthropologie. Hanno trovato prove di incrocio tra Homo sapiens e Neanderthal risalenti a 140.000 anni fa. Questa scoperta anticipa la data accettata finora di circa 100.000 anni. Il sito, scoperto nel 1928, contiene i resti di più di una dozzina di individui, incluso un bambino di circa 3-5 anni. Le scansioni avanzate con microtac hanno mostrato che il cranio di questo bambino aveva tratti di entrambe le specie, indicando una possibile discendenza mista. I ricercatori dicono che queste prove mostrano un lungo periodo di convivenza tra le due specie nella regione del Levante. Gli esperti però invitano alla prudenza. Le somiglianze anatomiche potrebbero essere legate all'età del bambino. Tuttavia, affermano anche che i risultati sono coerenti con studi genetici precedenti che mostrano sovrapposizione tra i due gruppi.
Spostare la data dell'incrocio di 100.000 anni. Questo cambia davvero la nostra idea dell'evoluzione umana.
Non sono così sicura che la scoperta sia così drastica. E poi il cranio di un bambino con tratti misti non prova che ci sia stato un incrocio diffuso.
100.000 anni non ti sembrano abbastanza per definirla una scoperta drastica? Perdonami, ma non sono d'accordo. Inoltre, le scansioni con microtac ci forniscono dettagli significativamente maggiori di quelli che avevamo in precedenza. Questi risultati suggeriscono che i nostri antenati e i Neanderthal abbiano coesistito per molto, molto tempo.
È vero, ma non possiamo escludere che quelle somiglianze derivino da altri fattori, non solo dall'incrocio.
Ma gli studi genetici hanno già mostrato sovrapposizioni nel DNA. Questo sostiene l'idea che i due gruppi abbiano interagito più di quanto si pensava. È come scoprire un nuovo capitolo della nostra storia.
Dobbiamo stare attenti a come interpretiamo questi risultati. È facile lasciarsi trasportare dall'idea dell'ibridazione senza avere delle prove concrete.
Capisco la tua prudenza, ma per me è una scoperta entusiasmante.
Entusiasmante, sì. Definitiva, ancora non lo sappiamo.
Cory Belmore domina il Beer Mile World Classic per il quinto anno consecutivo.
In un mondo in cui le prestazioni atletiche spesso richiedono un allenamento rigoroso e una disciplina ferrea, Cory Belmore ha scelto un percorso piuttosto singolare: bere birra mentre corre. Il trentenne canadese ha vinto il Beer Mile World Classic per il quinto anno consecutivo, dimostrando che combinare velocità e birra può portare a risultati straordinari. Le regole sono piuttosto semplici: scolarsi una birra, fare un giro e ripetere fino a completare un miglio. Belmore ha persino battuto il suo stesso record mondiale a luglio, con un tempo sbalorditivo di 4 minuti e 27,1 secondi. Per fare un confronto, il miglio più veloce mai registrato è stato percorso da Sobrio in 3 minuti 43,13 secondi, stabilito dal marocchino Hicham El Gherouj nel 1999. Belmore ha scoperto l'arte di bere birra e correre a 21 anni. Dopo aver battuto ufficiosamente il record mondiale al suo primo tentativo, gli è stato offerto un biglietto aereo per gareggiare in tutto il mondo. Nonostante il jet lag, è riuscito a sbaragliare la concorrenza con un vantaggio di 15 secondi, inaugurando così un dominio che dura da 5 anni in uno sport tanto insolito quanto impegnativo.
Che delusione per i bevitori di birra europei. La birra è così europea. Dovrebbero essere loro i campioni indiscussi, sia nel bere che nel correre.
Gli basterebbe allenarsi di più.
Di più. E cos'è l'Oktoberfest se non correre da uno stand di birra all'altro?
Pensi che sia un paragone appropriato?
In realtà hai ragione. Questo è un nuovo campo, una nuova frontiera per le imprese umane. Non trovi ammirevoli queste nuove attività sportive creative?
Certo che sì.
Si tratta di stimolare l'immaginazione, come la gara di mangiatori di hot dog.
In questo caso serve più lo stretching che l'immaginazione.
Ti riferisci all'allungamento dei muscoli?
Sì, dei muscoli della mascella e dello stomaco, però.
Personal pronouns. Pronomi personali. Calcio femminile. Una fascia, 1000 significati.
Da qualche settimana, nel calcio femminile italiano è arrivata una novità che sta facendo molto discutere. Le giocatrici leader della squadra non indossano più in campo la solita fascia con la C o la scritta capitano, ma una nuova che dice capitana. Poca cosa, direte voi. Stiamo parlando di una vocale. E invece no, la differenza è enorme, perché in questo sport il linguaggio è sempre stato declinato al maschile. Il portiere, il difensore, il capitano, anche quando si parla di donne.
Sì, ma c'è anche da dire che nel nostro paese il calcio è storicamente considerato uno sport maschile. Solo di recente il settore femminile ha iniziato a farsi spazio, conquistando tifosi, sponsor e attenzione mediatica.
E quindi che mi stai dicendo?
Che forse è normale che il linguaggio sia rimasto quello tradizionale. Per anni si sono usati i termini maschili, per consuetudine o per praticità.
Certo, ma ora è il momento di mettere un punto a quelle consuetudini, non ti pare?
Ci troviamo in un momento cruciale, lo riconosco.
Puoi dirlo forte. Il tema del linguaggio nello sport femminile è diventato centrale e non a caso anche nelle telecronache cominciano a sentirsi parole come portiera.
mi è capitato di notarlo. Sì, durante i recenti europei femminili in Svizzera, diverse telecroniste italiane hanno usato i ruoli al femminile.
Hanno fatto bene, perché a mio avviso usare le parole giuste significa riconoscere che ci sono ruoli, identità e protagoniste nel calcio femminile. Quando nomini una persona in modo corretto, la rendi visibile.
Capisco. Anche se fuori dai contesti più attenti, molti vedono questa battaglia sul linguaggio come qualcosa di secondario.
Si sbagliano, e anche parecchio.
C'è chi sostiene che il maschile sovraesteso sia la forma più pratica, più naturale per l'italiano, e che in fondo ci siano battaglie più urgenti nel calcio femminile. La parità dei diritti, gli stipendi. Alcuni lo dicono apertamente.
Ma il linguaggio non è un dettaglio. Quando chiami una donna il capitano, in fondo le stai dicendo che quel ruolo le appartiene solo a metà.
Forse è una questione di percezione individuale.
Ma non possiamo ignorare il fatto che la maggioranza delle atlete oggi voglia essere chiamata al femminile. E quando le ascolti, capisci quanto per loro questo conti.
Però è anche vero che non tutte le atlete la pensano allo stesso modo. Ho letto che alcune preferiscono ancora il maschile.
Ogni persona è libera di scegliere. Ma intanto il cambiamento è cominciato. Il calcio femminile in Italia oggi è più seguito, più apprezzato, più competitivo di prima. Merita un linguaggio che lo rappresenti per ciò che è. E magari, iniziando a usare parole diverse, cominceremo anche a guardarlo in modo diverso.
Stare a cuore. To care a lot about something. Lo sgombero che divide Milano. Il caso Leoncavallo. Nelle ultime settimane, i giornali italiani hanno parlato molto del Leoncavallo. Per chi non lo conoscesse, è uno dei centri sociali più noti d'Italia. Nasce a Milano nel 1975, quando un gruppo di giovani ha occupato un edificio abbandonato in via Leoncavallo, da cui ha preso il nome. Negli anni è diventato un simbolo della cultura alternativa, dell'autogestione e dell'attivismo politico. Poi, nel 1994, si è spostato a via Watteau, occupando un'ex cartiera appartenuta alla famiglia Cabassi. Da lì ha continuato a organizzare concerti, dibattiti, mostre, attività sociali e culturali. Tuttavia, su quella sede pendeva da tempo un ordine di sgombero.
Quindi l'ex cartiera era stata occupata illegalmente?
Tecnicamente sì. E dopo 133 tentativi andati a vuoto, lo sgombero è arrivato all'alba di giovedì 21 agosto. Il comune di Milano non era stato nemmeno informato e da lì è esploso un acceso dibattito.
Capisco che il centro sociale possa stare a cuore a tante persone, ma la legge è legge e va rispettata.
A dire il vero, la storia del Leoncavallo è giuridicamente complessa. E lo è ancora di più dal punto di vista sociale. È stato tollerato per anni proprio per la sua funzione culturale e ha ottenuto nel tempo una forte legittimazione popolare.
Vuoi forse dire che dovremmo ignorare uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, come la tutela della proprietà privata?
Non stiamo parlando di un capannone qualunque, Carmen. In quegli spazi hanno suonato artisti italiani e internazionali, come Yellow Biafra, voce dei Dead Kennedys, i Crash of Rhinos, i 99 Posse.
Mai sentiti? Che genere fanno?
Punk, hardcore, rap, roba forte.
Ma io ascolto tutt'altro.
E non riguarda solo la musica. Il Leoncavallo è un luogo che sta a cuore agli amanti dell'arte in generale.
Addirittura?
Certo. Al suo interno c'è una collezione straordinaria di graffiti e opere di street art. Ci hanno lavorato Vandalo, Buggiani, Microbo. È considerato una vera capsula del tempo, tutelato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.
E allora, se sta così tanto a cuore anche agli esperti di arte, perché il comune non ha comprato quel capannone occupato illegalmente?
In realtà un piano c'era: trasferire il centro sociale da un'altra parte. Ma è finito nel dimenticatoio, anche per via dei costi, e nel frattempo tutto è rimasto sospeso tra illegalità e abbandono.
Allora, forse c'è ancora speranza. Magari le istituzioni riusciranno a trovare una soluzione concreta.
Ce lo auguriamo. È sempre un peccato assistere alla chiusura di un luogo che sta a cuore a così tanti milanesi. Il Leoncavallo ha attraversato decenni di storia cittadina. È stato un punto di riferimento per la musica indipendente, la street art e per chi cercava uno spazio libero per pensare, creare e confrontarsi.
Grazie a tutti dell'ascolto e vorrei fare un bellissimo saluto a Giorgio Armani, che ci lascia a 91 anni.
Grazie, Giorgio.